nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Bentornati, eccoci a Nessuna è perfetta. E di che cosa parliamo oggi? Parliamo di coppie, relazioni, matrimoni, e nel momento in cui si parla anche di difficile rapporto con l'adolescenza, sapete che è molto in voga discutere della serie TV su Netflix Adolescence. Bene, in questo momento una delle cose che ci è venuta in mente è che forse gli adulti dovrebbero dedicare un po' di tempo a giocare con i loro figli adolescenti e anche fare giochi da tavolo. Sarà la seconda parte di questa nostra puntata di questa domenica, ma come sempre si comincia dalla nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Elisabetta Ambrosi, giornalista, scrittrice. E il tuo ultimo libro, Elisabetta, è Come sopravvivere a un matrimonio imperfetto ed essere felice. Un libro per imparare a non lasciarsi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Allora, come si sopravvive a un matrimonio imperfetto?
Allora, anzitutto il mio libro nasce certamente dalla mia esperienza, che però è quella di milioni, direi di miliardi di coppie normali, non quelle di cui si raccontano favolosi matrimoni, eccetera, ma le coppie che vivono da anni in una situazione di stanchezza, di sofferenza, di tristezza, frustrazione, un po' di senso di fallimento, diciamo anche schiacciate dalla fatica. La crescita dei figli, il tema dei conti che non tornano, i problemi di salute, il dover essere sempre caregiver di qualcuno, no? Specie le donne, questa intimità che è ridotta o del tutto assente. Ecco, tutte queste coppie si fanno molte domande anche con molta sofferenza, no? E si chiedono: ma che facciamo? È giusto restare insieme? È giusto separarsi? E i figli spesso vivono in una contraddizione, perché magari non vorrebbero separarsi, ma magari non sono felici, oppure anche non possono separarsi, perché non è vero che divorziare oggi in Italia è così facile, specie sappiamo nel paese dai salari più bassi d'Europa, senza reddito, antipovertà e tutte cose appunto che sappiamo benissimo. Quindi ecco, nel libro cerco di proporre una sorta di terza via tra la separazione e una sopravvivenza bassa, diciamo, invece una via in cui l'asticella sia una vita di coppia di qualità, dove però si può continuare a stare insieme magari in modo diverso. E ci tengo anche a precisare velocemente che il libro non riguarda ovviamente le coppie dove c'è violenza fisica o psicologica, anche se è pur vero che esistono ampie zone grigie purtroppo, però il focus è sulle coppie normali, quelle della porta accanto.
Allora Elisabetta, cerchiamo di dare concretamente seguito al titolo. Allora, sopravvivere a un matrimonio imperfetto. Tu nel tuo libro che consigli o che strade, che percorsi suggerisci?
Sì, allora io direi che sono cinque, diciamo, i punti, le cose più importanti. La prima cosa che suggerisco è provare a relativizzare, accettare anche un po' la situazione così com'è, che non significa non cambiarla, non significa essere rassegnati, ma magari cominciare a guardare l'altro, no? Perché forse un po' nella furia della vita abbiamo smesso di vederlo veramente, quindi anche liberare l'altro, il partner, dalle nostre continue proiezioni che ci impediscono di vederlo e a volte ci portano a rifiutarlo perché magari è lontano dall'ideale.
Quindi, allora, prima cosa, se avete un marito che non vi piace più, guardatelo con un occhio non idealizzato, siate, diciamo, concrete nella vostra visione, perché magari ha tanti difetti, ma ha anche una serie di qualità che il vostro ideale maschile magari non avrebbe. Quindi fare una specie di lista di buone qualità, potenzialità e poi difetti, e valutare se proprio non si regge. La seconda cosa?
La seconda cosa è che bisogna imparare a comunicare, a parlare e a farlo bene, nel modo giusto. Imparare anche a tradursi, perché magari si parla in modo diverso. Sembra banale, ma di fatto le coppie spesso non sanno parlare e lo fanno male. Un'altra cosa importante è smettere di usare la coppia come una sorta di luogo privato dove si un po' vomita tutte le proprie, diciamo, sentimenti negativi. Io nel libro dico addirittura che la coppia dovrebbe essere considerata una sorta di spazio pubblico, come un marciapiede dove noi non lasceremmo le nostre cartacce, non so come spiegarmi. E poi naturalmente fare anche un passo indietro rispetto all'individualismo, anche un'attenzione a volte un po' sproporzionata sulle nostre necessità, quindi dire più sì e fare anche e mollare anche un po' la presa, questo sicuramente serve.
Scusami, quando tu dici, cerco sempre anche di fare una traduzione a mio uso e consumo per far capire anche a chi ci segue, che quando tu dici che la coppia non deve essere il posto dove uno scarica tutte le proprie tensioni, tu torni stanca dall'ufficio, hai guardato i compiti dei ragazzi che hanno preso brutti voti a scuola, torna anche il tuo compagno, il partner, il marito, stanco a sua volta dal lavoro e non gli butti addosso tutto il tuo nervosismo. E la domanda è: su chi lo butti? E su chi lo butti questo nervosismo? Che fai? Te lo tieni addosso e poi ti ammali.
No, si sospende, si trovano degli spazi per parlare dopo che è passata, diciamo, l'emozione più forte, quindi l'ondata, diciamo, emotiva pesante, si trovano degli spazi per parlare insieme e poi appunto io dico, invece che spendere energie e soldi magari nella separazione, si trovano spazi propri per fare cose molto belle e anche provare a immergere la coppia in una rete di relazioni di amici, perché per fare una coppia, dico, ci vuole un villaggio, cioè spesso le coppie sono molto sole, si sentono sole e l'infelicità nasce spesso anche dalla solitudine, questo è un altro tema del libro. Un'altra questione, punto molto importante, è sicuramente la psicoterapia di coppia, cioè io la suggerisco tantissimo, adesso nelle serie TV c'è dappertutto, è stata sdoganata, no? C'è sempre uno psicoterapeuta di coppia un po' in qualsiasi film ed è un bene, perché le coppie quando sono di fronte alla psicoterapeuta almeno parlano e c'è una sorta di arbitro che le aiuta un po' a non farsi troppo del male, a dire le cose bene e a farli parlare un bene, quindi secondo me la psicoterapia di coppia aiuta moltissimo, questo è un altro aspetto, diciamo. E poi ecco, se vogliamo dire giusto una battuta su come far tornare il sesso, perché nel libro c'è anche questo tema, io dico anche smettersi un po' di sentirsi in colpa perché magari non abbiamo voglia di fare l'amore, non c'è desiderio, questo specie le donne il cui desiderio è più fragile, non tanto dal punto di vista biologico ma per tutto il peso culturale, no? Le fatiche, le asimmetrie che hanno addosso, quindi togliere peso anche sulla coppia e cercare un po' di tornare al passato, no? A rimmaginarsi, a ripensarsi come si era, no? Quella giovane coppia che guardava un po' al futuro con tanta speranza, insomma provare empatia, la parola chiave è empatia, come spiega anche lo psicoterapeuta Gambini nel libro, la sessualità non nasce, non torna dai completini o dalle cenette così, cioè dall'eccitazione, ma dall'empatia e dal dialogo, sarà diversa, sarà forse più rara, ma comunque appagante.
Elisabetta, molto spesso dopo 10 o anche 20 anni di matrimonio, di vita in comune, c'è una asimmetria tra i partner, magari uno si sente ancora molto romantico e vorrebbe sentirsi apprezzato, ricevere dei complimenti, e l'altro invece è distratto, dà per scontato che comunque il rapporto va avanti così senza fare troppi sforzi. A volte questa divisione è, l'uomo più distratto e la donna più bisognosa di attenzioni, e a volte invece è il contrario. Ma la frase, simbolo, no? La frase significativa, noi due dobbiamo parlare, è la frase che scatena voglia di fuga nell'altro quando uno se la sente dire. Allora, come si fa a far capire che uno ha bisogno di sentirsi dire sei carina o di sentirsi dire ma hai fatto un buon lavoro, raccontami com'è andata la tua giornata oggi, fare un complimento professionale? Come lo si chiede?
Ripeto, secondo me il problema fondamentale, come ho già detto, delle coppie è che non sanno parlare, nel senso che è difficile veramente parlare bene, parlare all'altro e farlo in maniera chiara, trasparente, e, diciamo, in maniera coerente con quello che si prova. Io per esempio sto vedendo una serie TV che si chiama Parenthood, che è la storia di una famiglia, e in questa famiglia sono 6 stagioni, si parla benissimo, perché ci sono proprio tante parole chiave e bellissime, tipo scusami, io adesso ho sbagliato, ho overreagito, ti prego siediti, prendi una sedia, parliamo, oppure prendiamoci un appuntamento, insomma, diciamo, c'è tutto un modo, una forma di dialogare che funziona, quindi bisogna trovare un modo per parlarsi che funzioni, e non è sempre facile, perché ripeto, magari io per esempio ho un marito che parla pochissimo e magari io invece ho bisogno di parlare molto, donne e uomini spesso parlano in maniera diversa, e quindi bisogna trovare, diciamo, appunto, come tu dici, un modo per farlo bene.
L'ultima cosa che ti chiedo, c'è anche un decalogo di consigli per chi non ha un matrimonio in vista, ma magari ci pensa che un giorno sarà in una coppia stabile. Cosa bisogna sapere prima di una relazione lunga?
Sì, sicuramente io sostengo che ci vorrebbero dei corsi anche laici al matrimonio, perché spesso non si sa cosa si va a fare, no? Bisogna essere soprattutto consapevoli, la prima cosa, che il matrimonio non è un modello facile, forse non è neanche il miglior modello, è un'istituzione un po' ambigua, no? Perché da un lato c'è l'amore romantico, dall'altro c'è la sopravvivenza economica, l'assistenza, l'obbligo di fedeltà, insomma, non è sempre questo punto non è sempre ben compreso, e quindi più che altro è un progetto dove le stanze dei singoli poi devono fare anche un passo indietro, e anche questo non è poco noto. E poi qualche consiglio che do è scegliere una persona che sia pronta a farsi carico di questi pesi, lascia stare tutte le narrazioni dei social media, della TV, spesso molto tossiche, distorsive, evitare come la peste di sposarsi uomini o donne narcisiste o individualiste, perché lì è proprio l'inferno, fare magari un periodo di convivenza prima, cercare di essere autonomi a livello economico, magari non poco paritari, però certo non troppo, che non ci sia troppo divario economico, ecco, questo lo dico soprattutto per le donne, proiettarsi anche sul futuro, cioè provare a immaginare il futuro a lungo termine, ma comunque in generale essere consapevoli della difficoltà di una scelta molto complessa, che non può assolutamente ridursi a una cerimonia instagrammabile, diciamo.
Grazie Elisabetta Ambrosi, vi ricordo il suo ultimo libro, Come sopravvivere a un matrimonio imperfetto ed essere felici. Grazie, buona domenica Elisabetta.
Grazie, arrivederci, buona domenica.
Avete visto che nelle settimane scorse si è molto parlato di un gioco da tavolo di quando eravamo ragazzi noi, no? Il Monopoli. E effettivamente i giochi da tavolo stanno tornando tantissimo, e per chi ha figli o nipoti, insomma, è a contatto con le nuove generazioni, è un modo tradizionale ma molto stimolante di mantenere un rapporto con loro, con figli piccoli, con nipoti. Di questo voglio parlare con il nostro ospite di questa domenica. Benvenuto Spartaco Albertarelli, autore di giochi, giornalista. Dal 1987 collabora con Editrice Giochi, che è uno dei massimi editori italiani da giochi da tavolo, e ha insomma una grande esperienza in questo settore. Allora, la prima cosa che vorrei chiederti, Spartaco, è perché è tornato questa passione, sta tornando questa passione per i giochi da tavolo anche con i ragazzini, in una fase, diciamo, storica in cui si lotta costantemente per tenerli lontano dal cellulare che assorbe tutte le loro energie?
Intanto buongiorno a tutti. È una domanda estremamente interessante. Che cosa è successo? È successo che negli ultimi, diciamo, 30 anni, grosso modo, una generazione intera di persone, proprio di ragazzini, che avevano iniziato a giocare con videogiochi prima ancora dell'arrivo dei cellulari, e che ha passato sostanzialmente la propria infanzia giocando quasi esclusivamente a videogiochi, ha riscoperto il piacere di giocare invece attorno a un tavolo. Alcuni di questi lo hanno fatto anche in età ancora precedente, quindi stiamo parlando di una generazione che ormai adesso ha dei figli e che ha nel proprio, diciamo, vissuto quotidiano il ritorno a una passione che non ha avuto da bambino. Cioè, noi giocavamo ai giochi da tavolo abitualmente e poi abbiamo visto arrivare i videogiochi, no? La nostra generazione ha visto l'arrivo dei primissimi videogiochi, le prime console, i primi computer, e invece la generazione successiva quei computer e quei videogiochi erano il gioco quotidiano e quindi l'hanno riscoperto più avanti. Quindi cosa è cambiato? È che oggi moltissime persone in età adulta, che adulta vuol dire dai 24-25 anni in poi ovviamente, ha la passione di trovarsi con gli amici a giocare e ovviamente trasferisce a questo punto quella passione anche ai propri figli.
Ecco, spieghiamo a una mamma che magari arriva stanca al weekend e sarebbe tentata, una mamma e un papà, di lasciare i bambini un'oretta davanti a appunto uno dei videogiochi che si trovano abitualmente o davanti a un cartone animato se sono ancora in età di scuola elementare. Ecco, perché invece fare lo sforzo, e certe volte può essere uno sforzo, anche se poi invece si viene presi dal meccanismo del gioco, perché è più stimolante per i neuroni dei propri ragazzi mettersi attorno a un tavolo e giocare con un gioco di carta? Io chiaramente ho evocato Monopoli perché ricorreva l'anniversario, mi pare i 90 anni se non vado errato, del gioco al quale abbiamo giocato tutti da ragazzini. Ma perché applicarsi a un gioco di carta fa bene intanto alla relazione tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, ma anche ai neuroni dei ragazzi?
Beh, perché sostanzialmente il nostro cervello si muove in maniera diversa. Cioè, stiamo facendo un videogioco, noi utilizziamo una parte del nostro cervello e quindi stimoliamo determinate aree del nostro cervello. Se stiamo facendo un gioco insieme ad altre persone, invece ne stimoliamo altre. Quindi è interessante tenere in allenamento tutto il cervello, non solamente una parte. È esattamente come se uno va in palestra, magari non fa solamente un certo tipo di esercizi, ma ne fa tanti per mettere in movimento tutti i muscoli, sono non solamente una parte dei muscoli del nostro corpo. La stessa cosa funziona per il cervello. In più, l'altra cosa interessante è che noi oggi appunto celebriamo i 90 anni dell'uscita di Monopoli, ma in realtà oggi il mondo del gioco da tavolo propone una quantità enorme di giochi che sono anche molto veloci da fare.
Ce li racconti perché, un po'? Così mi aggiorno anch'io, che non sono aggiornatissima sul tema.
Sì, beh, tieni conto che per esempio tutta una grande moda è quella dei party game. I party game sono dei giochi molto semplici con delle regole molto elementari che però possono essere giocate da tante persone e ognuno di questi magari funziona stimolando una parte, può essere la discussione, l'osservazione, piccoli semplici calcoli matematici eccetera eccetera. La cosa fondamentale dei giochi di oggi è che sono rapidi, mentre noi una volta avevamo tanto tempo per giocare. Adesso abbiamo meno tempo per giocare e quindi l'industria ovviamente ha portato in avanti una produzione di giochi che sono più adatti ai tempi moderni. Quindi se noi guardiamo la produzione di oggi, che non è mai stata così florida, stiamo vivendo letteralmente l'epoca d'oro dei giochi da tavolo, non ne abbiamo mai prodotti e venduti così tanto come negli ultimi anni, segue esattamente questi modi di giocare, no? Cambiano le abitudini delle persone e quindi si sta in casa a giocare anche con il figlio, con gli amici, ma in un lasso di tempo inferiore. Noi una volta dedicavamo tanto tempo attorno al tavolo, mentre invece adesso ne hai di meno.
In conclusione, se tu dovessi suggerire uno o due giochi che possano mettere attorno al tavolo generazioni diverse, cioè nonni, i genitori e ragazzi, che ne so, tra i 10 e i 12 anni, quale suggeriresti?
Beh, allora qui sono costretto a farmi pubblicità in qualche modo, perché proprio in questi giorni io festeggio i 30 anni da quando è uscito il mio gioco Kaleidos, che è proprio uno di questi giochi che è nato appunto 30 anni fa, ed è un gioco che può mettere attorno al tavolo un numero infinito di persone di qualunque età, ed è un gioco basato quasi esclusivamente sulla capacità di osservazione, perché è molto semplice, e poi dopo anche sulla capacità di comunicazione, perché bisogna cercare delle immagini che iniziano con oggetti e immagini che iniziano con una certa lettera, e poi convincere gli altri che quelle cose che abbiamo trovato all'interno di illustrazioni bellissime sono valide. Questo è il classico gioco che può essere fatto veramente da chiunque. Poi ce ne sono molti altri che possono stimolare magari diverse tipologie di interesse. Potrei dirti, non so, Carcassonne è un altro grande classico che invece si gioca con poche persone, ma è un gioco nel quale bisogna disporre delle tessere sul tavolo. Ma poi ci sono anche giochi molto particolari, come per esempio ne è uscito uno da pochissimo, si chiama Tokyo Highway, che invece è un gioco molto particolare perché si presenta esteticamente molto bello. È una specie di Shanghai, ti ricordi quando noi giocavamo a Shanghai?
Certo.
Ma all'ennesima potenza, in realtà si costruisce una città, ci sono delle macchinine, è tutto fatto in legno, e finito il gioco è esteticamente meraviglioso guardare quello che abbiamo fatto, perché si parte dal piano e poco per volta si costruisce questa città fatta di autostrade in legno che passano attraverso i palazzi, eccetera, e bisogna metterle in maniera tale che non cadano sostanzialmente. Quindi è esattamente quel vecchio concetto, ma sviluppato esteticamente in una maniera completamente diversa.
Spartaco Albertarelli, autore di giochi, giornalista, grazie per averci portato per mano in questo mondo che è un mondo di sicuro fascino. Grazie, buona domenica.
Grazie a voi e buona domenica, giocate.
Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Valeria Bernardi in regia, a Garia Romani in redazione, ci sentiamo domenica prossima.